Radio Tua,
la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Amiche ed amici di Radio Tua, bentornati da parte di Claudio Marconi a Punto Biancorosso, puntata di questo giovedì che precede di 48 ore circa la partita dell'Ancona, che si giocherà sabato alle ore 14:30 al Porta Elisa di Lucca, ovviamente con la radiocronaca esclusiva e integrale sulle onde di Radio Tua. Nuovamente buonasera, appunto, da Claudio Marconi al microfono e da Stefano Ferra che è in regia. Voi mi raccomando, scriveteci alla 334-3520-488. Oggi tratteremo parecchi temi. Sarà con noi il responsabile del settore giovanile Loris Servadio, perché l'Ancona ha dichiaratamente puntato sui giovani in questo finale di campionato, anche se in prima parte non è stato proprio così. Poi da questa settimana sembra che poi invece così sarà, perché verrà lanciato sicuramente Francesco Salciccia negli 11 che scenderanno in campo al Porta Elisa di Lucca, ma da altri sono in rampa di lancio. Ne parleremo appunto con il responsabile del settore giovanile dorico Loris Servadio. Faremo un salto a Lucca, ovviamente parleremo però anche di futuro, di tifoserie, della nostra tifoseria. Parleremo ovviamente con Sosteniamo l'Ancona, con uno dei due rappresentanti della CDA dell'Ancona stessa, cioè Lorenzo Gambelli, in chiusura di trasmissione. Con lui faremo un breve bilancio di questa stagione, soprattutto al di fuori dal campo, e cosa bolle in pentola, fra virgolette, per il futuro, un futuro che comunque non è ancora certissimo sotto all'ombra del Conero, perché poi con Andrea Marinelli che se ne va a Bolzano, con la riunione degli sponsor che stava poco fa, con questo bando del campo federale di via Schiavoni, insomma ci sono diverse cose ancora da mettere a posto. Certo, meglio parlare di questo che di iscrizioni sì, iscrizioni no, fideiussioni sì, fideiussioni no, come ci accadeva fino a qualche anno. Ce la passiamo sicuramente meglio di Novara, Regina e company, ma ne parleremo poi dopo anche questa storia della penalizzazione. 334 35 20 488. Anzi, a proposito, lancio un piccolo sondaggio con i nostri radioascoltatori. Anzi, ai nostri radioascoltatori, cosa ne pensate di questa ennesima pioggia di penalizzazioni? Meno 12 alla Regina, che è matematicamente retrocessa, meno 8 all'Ovara, meno 2 al Savona, meno 4, chiedo scusa, al Monza, due già ne aveva, e meno 2 all'Aversa Normanna. Meno un punto, chiedo scusa, all'Aversa Normanna. È giusto dare queste penalizzazioni fino a questo punto della stagione? Chiaramente penalizzazioni giuste, visto la pioggia di riferimenti arrivati al nuovo Tribunale Federale Nazionale che decide di queste penalizzazioni. Ma è possibile, io dico, chiedo a voi radioascoltatori, che a fine aprile arrivano queste mazzate a 4 partite dalla conclusione della stagione? È possibile? Soprattutto, quando arriveremo poi a disputare playoff e playout? Perché poi Novara e Regina, Savone, chi, l'Aversa Normanna e il Monza faranno sicuramente ricorso. Voi mandateci il vostro pensiero al 334 35 20 488 diretta a @radiotua.it. Mi raccomando, sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate. Potete seguirci ovviamente sul nostro sito www.radiotua.com, in streaming audio e streaming video, sulle app, sui tablet e smartphone, quindi sui 98.500 FM, ovviamente, quindi non ci sono ovviamente scuse per non ascoltare Punto Biancorosso, condotto, ripeto, questa sera da Claudio Marconi e da Stefano Ferri in regia. Siamo già però in debito con i nostri spot dei nostri sponsor. Cediamo la linea alla regia, ma torniamo subito dopo. State con noi.
Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Ci vorrebbe un'idea per concludere al meglio la serata. Un'idea stuzzicante, golosa, ricca nella scelta ma abbordabile nei prezzi. Una favola? Ma no, la soluzione è da Montalbì di Andrea Montagnoli, in via Matteo Ricci 20 ad Ancona. Al ristorante da Montalbì vi aspettano serate a tema, menù di carne e di pesce o, se preferite, la pizza. Da Montalbì, dal lunedì al venerdì, buffet a pranzo a 12 euro e menù fisso. Per informazioni 333 17 30 369. Il ristorante da Montalbì di Andrea Montagnoli è in via Matteo Ricci 20 a Colle Marino di Ancona. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3537, a Pezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi, 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta e il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni. Zona Vallemiano, Ancona. Telefono 071 280 3080. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Terresi 115. Info 071 21 11 225. Chiuso la domenica. All
right. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
18.43, bentornati a Punto Biancorosso, da Claudio Marconi al microfono e da Stefano Fera in regia. 334-3520-488, diretta a chiocciolaradiotua.it, scriveteci, mi raccomando, il sondaggio ve l'ho lanciato prima, ve lo ripeto. Cosa pensate di questo ennesimo campionato probabilmente falsato, con le penalizzazioni arrivate, non certo per il girone B, a parte il povero Savona, a poche giornate dalla fine, a 4 giornate dalla fine? Cosa ne pensate? Credete che questo calcio abbia possibilità di salvarsi? Sono curioso di sentire le vostre opinioni. Però cominciamo a parlare di Ancona, parliamo di, soprattutto di settore giovanile, con il programma della giornata, del weekend del settore giovanile dell'Ancona, con la Berretti che scenderà in campo domenica al Giuliani di Torrette contro il Pordenone. Gli allievi nazionali invece domenica alle 11 giocheranno a Firenze contro la Fiorentina, invece i giovanissimi nazionali saranno impegnati contro il Modena alle ore 12 allo stadio Venturelli di Castelvetro. Perché vi ho parlato del settore giovanile? Perché, come vi ho detto in precedenza, il nostro primo ospite sarà, e anzi è, perché è collegato con noi, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, il responsabile del settore giovanile dell'Ancona, Loris Servadio. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, Servadio, cosa si prova a vedere lanciati i propri ragazzi dalla prima squadra? Perché Montagnoli è andato in panchina con la partita contro la spalla e Salciccia 9 su 10 domani, anzi chiedo scusa, sabato giocherà titolare in quel di Lucca.
Ma diciamo che sì, è una soddisfazione, speriamo che sia la prima di una lunga serie, come si dice. Noi chiaramente abbiamo iniziato l'anno scorso un percorso a livello giovanile grazie alla volontà della società, di Petrolini e di Gioacchini, ma anche di Marinelli e degli altri dirigenti, di poter così affrontare un discorso a livello giovanile che probabilmente ad Ancona non era mai andato avanti in questo senso. Quindi ci siamo affidati a un lavoro fatto sul territorio, senza pensare a voli pindarici che vanno al di là delle nostre realtà, delle nostre possibilità, e in questo senso abbiamo cercato di alzare notevolmente il livello di lavoro, il miglioramento del livello di lavoro con tante piccole cose. E diciamo che se domenica Francesco Salciccia esordirà con la prima squadra, anche grazie ai risultati che la prima squadra è riuscita ad ottenere in questo campionato e quindi che ci ha permesso di poter avere questa possibilità, sarebbe un primo piccolo tassello e sarà sicuramente un grande stimolo per tutti gli altri ragazzi che in questo momento lavorano con noi nel nostro settore giovanile, perché sicuramente per loro significa un percorso.
C'è qualcun altro in rampa di lancio?
Ma sicuramente, adesso a me non piace mai fare i nomi, perché poi è sempre difficile dare e fare pronostici sui giovani. È chiaro che i due che si sono messi in mostra, lui e Davide Montagnoli, sono i due ragazzi che quest'anno hanno fatto sicuramente molto bene, non hanno patito il passaggio dalle categorie, diciamo, minori a questi tipi di campionati, e soprattutto si sono messi in luce agli occhi anche del mister Cornacchini e di tutti gli allenatori della prima squadra. Questo già per noi è un successo insperato. Poi è chiaro che dietro c'è un movimento, c'è un lavoro, abbiamo la squadra degli allievi nazionali che domenica va a Firenze, se non perde dovrebbe arrivare prima e quindi affrontare le finali nazionali. In questi gruppi ci sono sicuramente altri ragazzi molto molto interessanti, quindi direi che l'importante, come sempre nel settore giovanile, è mantenere gli impegni e continuare nel lavoro, perché il lavoro a livello giovanile è lungo, ci vuole pazienza e soprattutto ci vogliono investimenti e credere in questo tipo di lavoro.
Diceva prima che forse era un progetto ad Ancona, quello sul settore giovanile, che fondamentalmente non c'è mai stato. Si cominciano già a vedere i primi frutti dopo 2 anni, ma è un progetto che dovrebbe durare almeno, io lo dicevo in trasmissione la settimana scorsa, almeno un quinquennio?
Sì, è chiaro che, cioè, più che pensare a 3, 4, 5 anni, io credo che sia più un progetto che deve coinvolgere il lavoro che si può fare a livello di squadra maggiore. In Italia ci sono tanti esempi di società che vivono il termine forse improprio, ma che comunque mandano avanti la loro attività pensando soprattutto al sviluppare al massimo livello il lavoro del settore giovanile, o perlomeno della ricerca di giocatori. Io parlo dell'Empoli, parlo dell'Udinese, parlo del Chievo, parlo di tante realtà che mantengono categorie importanti lavorando sui giovani e non affidandosi al solito paperone dei paperoni che magari per un anno o due fa investimenti, fa illudere la gente, poi, come già è successo anche ad Ancona, poi le società si ritrovano magari in situazioni irreversibili. Quindi direi che questo è quello che conta per un lavoro fatto a livello del settore giovanile.
Io penso, poi le chiedo ovviamente il suo parere, che soprattutto sia importante a livelli, fra virgolette, più bassi della Serie B, perché lei era in preascolto, parlava delle penalizzazioni arrivate ieri a società importanti come Novara, come Regina, che sono proprio in difficoltà sotto il punto di vista economico. Quindi puntare sul settore giovanile anche per il futuro potrebbe essere un modo per abbassare i costi, soprattutto, e aumentare anche qualche ricavo.
Sì, no, ma sicuramente. Oggi, anche per le realtà economiche che ci sono in giro, voglio dire, le attività sportive devono essere sostenibili in tutte le varie branche sportive. Io parlo della pallavolo, della pallacanestro, parlo del calcio, perché è così, perché solo così uno può pensare di avere un progetto che va avanti, un progetto serio, che non dà illusioni momentanee di grandi successi. Noi quest'anno c'è un esempio molto realistico che fa capire che cosa può essere. Il Carpi in Serie B sta stravincendo il campionato e probabilmente il prossimo anno farà la Serie A. Certo che Carpi non è Ancona, nel senso che Ancona è una città molto più grande, però loro hanno sposato questo tipo di politica qualche anno fa, sono riusciti passo per passo a fare anche una scalata importante, e credo che quest'anno hanno una rosa in Serie B che a livello di età sia abbastanza bassa, eppure stanno stravincendo il campionato di fronte anche a squadre molto ma molto più importanti di loro, ed è questo che secondo me oggi nel calcio bisogna che le società e i dirigenti si mettano in testa di praticare, perché questa è solo è l'unica via per poter avere una squadra che è sostenibile nel tempo, che può dare anche grandi soddisfazioni ai tifosi, e quindi i tifosi stessi devono capire che il percorso migliore è questo. Capisco che è difficile, che è un discorso anche difficile da far digerire magari ai tifosi più accesi, che vorrebbero vincere tutte le domeniche, che vorrebbero confrontarsi con le realtà più importanti, però credo che sia l'unica via per poter parlare seriamente di queste cose.
E tra l'altro, per poter realizzare il progetto di cui stava parlando, è credo fondamentale, basilare, avere un campo di allenamento, se non più di uno. E finalmente, forse, senza pensare che si possa aver risolto la querelle, potremmo arrivare alla conclusione col bando per il campo di via Schiavoni, che per l'Ancona è importantissimo.
Sì, noi è un po' che ci lavoriamo su questo progetto. Siamo riusciti dopo vari incontri ad avere la possibilità di avere finalmente il bando. Adesso lo stiamo verificando, lo stiamo analizzando, perché chiaramente dobbiamo fare probabilmente alcune domande agli amministratori, che spero ci rispondano in breve tempo, e poi è chiaro che a quel punto Marinelli deciderà quale sarà la strada da intraprendere. Io mi auguro che in questo momento tutti facciano questa considerazione, che credo che sia quella più importante. A noi interessa, perché chiaramente il nostro stagione farebbe un salto di qualità per avere un centro così dove poter concentrare la nostra attività maggiore. Ma io credo che l'investimento che il presidente vuol fare sia su una struttura che attualmente è inservibile, è inutilizzabile, dove probabilmente dovranno essere spesi tanti soldi per essere rimessa in funzione, perché è completamente inutilizzabile, e credo che in questo momento il buon senso dovrebbe prevalere su qualsiasi altra logica. Quindi se si ha buon senso da una parte e dall'altra, credo che tutto sommato la città di Ancona, gli anconetani e soprattutto i ragazzi di Ancona hanno la possibilità di avere un impianto da sfruttare in pieno, considerando anche che lì c'è un palazzetto coperto, e quindi anche altre attività possono avere sicuramente una spinta importante. Quindi mi auguro, ecco, che da parte degli amministratori ci sia questo percorso, perché è importante per noi, ma è importante per loro ed è importante anche per la città.
Sì, lei ha usato la parola buonsenso, noi da questi microfoni è un po' che lo diciamo, che sarebbe anche ora che entrambi usassero buonsenso, perché la guerra non serve a nessuno.
No, assolutamente. Poi sono quelle famose cose che permettono di farsi la guerra, ma di lasciare sul campo un impianto inutilizzabile, e quindi qualcuno potrebbe sorridere perché ha vinto una battaglia, ma la battaglia più grossa l'hanno persa in questo caso i giovani di Ancona e la città di Ancona.
Senta, mi fa un riepilogo della stagione del settore giovanile, a prescindere poi dai risultati proprio sportivi, intendo proprio come lei, come facesse un bilancio, insomma, di tutta l'annata.
Ma direi che quest'anno era un anno importante per noi, perché dopo il primo anno di lavoro, che era stato un lavoro di ricostruzione, la società si era impegnata, aveva rilevato la Dorica Torrette, aveva fatto degli investimenti per avere un impianto dove poter far iniziare l'attività fin da piccolini ai bambini, quindi quest'anno dovevamo affrontare per la prima volta i campionati professionistici, quindi era un impegno ancora maggiore, quindi le preoccupazioni erano tante, anche perché si trattava di muovere un movimento completamente diverso, trasferte, viaggi, allenatori, giocatori, quindi era una cosa completamente diversa. L'abbiamo affrontata, direi, con grande volontà e con grande sacrificio da parte di tutti. Io non parlo solo degli allenatori, ma anche dei collaboratori, degli accompagnatori, dei segretari e così via, perché ci siamo impegnati, e credo che alla fine di quest'annata possiamo raccogliere dei frutti positivi, sia sul piano dei risultati ma soprattutto sul piano dell'organizzazione. se riuscissimo a coprire anche il buco dell'impianto, sicuramente il prossimo anno potremmo ripartire sempre con, come si dice da noi, con le orecchie basse, ma con sicuramente una volontà e una voglia di fare ancora meglio.
Invece per quanto riguarda la scuola calcio, continuerete ad appoggiarvi tra Giovane Ancona e poi voi patrocinate anche l'Ancona Respect, sì. Oppure magari
no,
in futuro?
Questo era stato sempre uno dei primi obiettivi che ci eravamo posti, il momento di ricominciare, di avere e di riaprire collaborazioni con tutte le società del territorio. Direi che in questi due anni la cosa è stata molto molto proficua, abbiamo ragazzi che sono da noi e che provengono da quasi tutte le società del territorio, e quindi direi che questo è stato anche questo un risultato importante, perché dopo tante volte che queste società avevano subito razzie da parte delle, magari delle gestioni di anni passati, finalmente si è aperto un percorso di collaborazione che ha portato magari a qualche collaborazione più vicina, come con la Giovane Ancona, come con altre società, mentre anche la collaborazione aperta con le altre ha portato sicuramente dei frutti importanti.
A chiusura della nostra intervista le chiedo un giudizio anche sulla stagione della prima squadra, magari non sarà proprio il suo compito quello di seguirla, però insomma da grande uomo di sport e di calcio quale è, sicuramente si sarà fatto un'idea.
Ma io direi che non è solo quest'anno che io prenderei in considerazione, perché credo che gli artefici di questi due anni, dalla promozione dell'anno scorso allo stupendo campionato di quest'anno, e parlo di Sandro, parlo del mister, parlo dei suoi collaboratori, credo che sul piano sportivo non siano stati due anni veramente ottimi, per non dire di più. È chiaro che nel calcio si cerca di ottenere sempre di più, quindi adesso l'asticella tutti vorrebbero alzarla ancora di più, però io credo che ecco, queste persone hanno dato la garanzia di essere persone che cercano sempre di ottenere il massimo, e credo che anche nel futuro, se come io penso saranno ancora loro a guidare tutto il meccanismo della prima squadra, credo che anche lì otterranno sicuramente grandi risultati.
Servadio, io la ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, a presto sempre sulle nostre frequenze.
Io ringrazio voi e ho sempre piacere di parlare con le emittenti che sono vicine a noi e che durante l'anno ci aiutano anche a propagandare la nostra attività.
Grazie, arrivederci.
Grazie a lei.
Salutiamo il responsabile del settore giovanile, Loris Servadio, e prima di andare in pubblicità lanciamo brevemente la partita di giovedì, le ultime su Lucchese Ancona con con le ultime di formazione per quanto riguarda la squadra allenata da Giovanni Cornacchini. Abbiamo già detto che Salciccia ormai sicuramente giocherà titolare nel 4-1-4-1 che Cornacchini dovrebbe esibire alla Porta Elisa di Lucca. Sarà Luca Cognini l'unica punta, per il resto confermata a grandi linee la squadra che ha giocato in casa contro il Prato, con Bambozzi però che dovrebbe essere negli 11 titolare, quindi questa famosa linea verde. In rampa di lancio c'è anche Gelonese che andrà in panchina per essere poi gettata nella mischia magari a gara in corso. Per quanto riguarda invece la Lucchese, dopo la pubblicità faremo un salto in quel di Lucca per vedere appunto che aria tira una squadra che comunque ha 3 punti in meno dell'Ancona, è praticamente salva, siamo sullo stesso piano le due squadre neopromosse, hanno fatto entrambe un grandissimo campionato. Alle ore 18:59, se Stefano è d'accordo in regia, lancerei il secondo break pubblicitario per poi tornare qui insieme a voi.
Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con gli ingredienti genuini, e per i più golosi il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così, uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73. Vuoi che il tuo cane smetta di tirare il guinzaglio? Vuoi che risponda a tutti i tuoi comandi? Vuoi che socializzi alla perfezione con gli altri cani? Vieni al centro cinofilo Ancona Agility. Ad Ancona Agility trovi corsi di obbedienza, socializzazione e Agility Dog. Ancona Agility è passione, competenze e professionalità. Goditi il tuo cane. Vieni ad Ancona Agility. Siamo a Posatora di Ancona, nei pressi del parco comunale. Ancona Agility è il centro cinofilo della tua città. Per saperne di più, visita il sito www.anconagility.it o vienici a trovare.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso. Chiedo scusa, 19.03, bentornati a Punto Biancorosso da parte di Claudio Marconi e Stefano Fera. 334-3520-488, diretta a chiocciolareutua.it, sono i nostri soliti punti di contatto. Ma come vi avevo detto, siamo collegati con la Toscana, con Lucca per l'esattezza, ovviamente, visto che sabato alle 14.30 si gioca Lucchese Ancona. E ringrazio per aver accettato il nostro invito Lodovico Poschi di Lucca TV. Ciao Lodovico.
Ciao, buonasera.
Allora, si arriva a questo scontro con due squadre praticamente, anzi, mai matematicamente salve, con un grande campionato disputato da entrambe. La Lucchese ha fatto un grandissimo girone di ritorno e quindi, diciamo, quasi con il clima con cui si è giocata la pool scudetto dell'anno scorso.
Sì, è vero. La Lucchese è riuscita a invertire decisamente la rotta con l'arrivo di Giuseppe Galderisi, certamente una rosa che è diventata più competitiva, anche perché sono stati inseriti diversi giocatori di esperienza che prima non c'erano. A onor del vero, bisogna dare atto a Guido Pagliuca di essere partito con una squadra giovanissima, zeppa di esordienti in categoria. Molti giocatori avevano alle spalle campionati di primavera, erano tutti 95-94, quindi in quel momento era difficile approcciare un campionato difficile come la Lega Pro. E Pagliuca era partito anche benino, poi credo che i limiti si siano visti abbastanza ampiamente, quindi la società è corsa ai ripari, e con l'arrivo di Galderisi sono arrivati anche giocatori, Mingazzini, Di Masi e poi Ferretti, Pagano e altri che hanno certamente rivoluzionato il volto di una squadra che da squadra fatta di esordienti è diventata invece una squadra con giocatori di categoria, di esperienza, e le cose sono completamente cambiate. La Lucchese, da quando è andato Calderisi, viaggia a una media di un punto e 70 circa a partita, quindi se si fosse svegliata prima oggi magari saremmo qui a parlare di playoff, ma credo che valga anche per l'Ancona questo.
Sì assolutamente, ma poi forse entrambe le squadre non hanno poi così il potenziale per arrivarci davvero alla post season.
Sì, credo anch'io, al di là di tutto, la Lucchese ha toppato alcune partite, soprattutto in trasferta. Il cammino di Galderisi è stato, direi, da promozione in casa, al di là di un avvio un po' più difficile con qualche pareggio di troppo. Però poi dal girone di ritorno la Lucchese in casa è diventata irresistibile. 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 partite in casa, quindi questo dimostra che in casa la Lucchese ha trovato la sua quadratura. Meno in trasferta, abbiamo perso partite in modo abbastanza ingenuo a Pontedera, a Carrara, ad Ascoli abbiamo giocato bene, ma siamo stati decisamente poco lucidi in fase offensiva e quindi alla fine è venuta fuori una sconfitta, così come a Teramo, primo tempo devo dire abbastanza deludente, poi nella ripresa la partita è cambiata perché il Teramo ha anche un po' mollato. Però ecco, è una Lucchese che in effetti ha dimostrato, nonostante un miglioramento sensibile, però insomma limiti soprattutto, ripeto, nell'approccio delle partite fuori casa.
Tra l'altro l'obiettivo comune, credo, adesso è quello di arrivare nelle prime 8 posizioni per giocare l'anno prossimo la Team Cup, no? La Coppa Italia cosiddetta grande. L'Ancona è settima, Lucchese ottava, c'è soltanto il tutto cuoio di mezzo tra le due squadre e l'obiettivo finale.
Sì, la Lucchese tra l'altro giocherà a Pontedera tra una settimana, quindi dopo l'impegno con l'Ancona andremo a giocarcela contro la truppa terribile di Massimiliano Alvini, che credo una delle grandi sorprese di questo campionato, perché il tutto cuoio francamente l'anno scorso si è salvato con i playoff, quest'anno addirittura riesce a portarsi in salvo senza bisogno di passare da quella lotteria lì, quindi sì, la Lucchese non ha altri obiettivi oggettivamente. Credo che Galderisi voglia far bene anche in questo finale, quindi ho sentito che con Nacchini farà un po' di esperimenti.
Esatto.
No? Ecco, invece ritengo che Galderisi domani, sabato, metterà in campo la miglior formazione disponibile in questo momento. L'unico assente è gioco forza,
è ovvio, Mingazzini, certo,
che ha rimediato un giallo abbastanza stupido domenica scorsa. Tra l'altro è andato a protestare, non so se l'avete visto,
i filmati.
Ma insomma era nettamente una sua ingenuità, no? Perché è scivolato, ha perso palla e quindi poi è andato a protestare per un fallo che non c'era. Vabbè, comunque giallo, e quindi era diffidato, non giocherà. Per il resto Galderisi ha tutti a disposizione, quindi può fare le scelte in piena come dire, tranquillità, e credo che giocherà più o meno la squadra che ha perso a Teramo, che è la squadra titolare, con l'unica differenza che probabilmente in mediana giocheranno Pizza e De Geri al posto appunto di Mingazzini. Per il resto è la squadra che ha giocato le ultime partite, con un Pagano che sinceramente domenica a Teramo mi è parso abbastanza giù di tono, e invece un Ferretti che in questo momento è in grande spolvero.
Allora Ludovico, hai praticamente risposto anche a qualche messaggio arrivato al 334-35-20-488, io te ne leggo due che chiedono praticamente la stessa cosa. Al fatto che non hai fatto giocare, che non faranno giocare i giovani, hai già praticamente risposto. Simone e Gianluca ti chiedono quanti spettatori più o meno di meno ci sono stati quest'anno al Porta Elisa?
Ma guarda, credo che non ci distacchiamo molto da quella che è stata la media del Conero, al di là della punta della punta di spettatori appunto con il Pisa nel derby, c'è stata una, una cosa strana, la città si è improvvisamente svegliata e quindi il richiamo del derby, il fatto di giocare contro i cugini nerazzurri, credo che a Lucca l'unico vero derby sia proprio quello con il Pisa, e in effetti lì la gente ha risposto, ci sono stati 4.000 spettatori, per il resto la media è stata molto bassa, direi 1.500, sì, più o meno, 1.500-1.400, insomma, quindi pochi.
No, ma come ad Ancona, che a parte la partita con l'Ascoli, che ha registrato oltre 4.000 spettatori, insomma, quando si sono toccate le 1.500-1.100 presenti si è quasi esultato, quindi credo che le due piazze
Dai, qua veniamo da diversi anni molto complicati, due fallimenti che hanno fatto perdere davvero un po' la passione, la fiducia, l'attaccamento. È vero che non si dovrebbe, insomma, la squadra della città rimane in ogni caso comunque una bandiera a cui doversi sempre attaccare, ma in realtà i due fallimenti e i campionati dilettantistici, l'Eccellenza, la Serie D, insomma, hanno allontanato moltissimi sportivi, e quindi ci vorrà un po' di tempo. Io credo che ci vorrà un po' di tempo. Poi, appunto, col Pisa si è dimostrato che quando c'è il richiamo di una partita che conta, quando in gioco entrano, magari, appunto, entra il fattore derby, la città risponde. Ecco, quindi, però ci vorrà un po' di tempo per ritrovare una media di spettatori decente.
Hai parlato di anni difficili, hai parlato di due fallimenti, hai parlato di Eccellenza, sembrava che parlassi dell'Ancona e invece parlavi della Lucchese, una storia molto simile, anche perché poi sono due squadre che si sono incontrate tante volte, no? Negli anni 80, anni 90, ricordo l'ultima vittoria dell'Ancona nell'88, un gol di De Martino, ricordo anche un pareggio per 0-0 nel 98 con la Lucchese in 9, l'Ancona che riuscì a non tirare mai in porta con la Lucchese in 9, e poi dopo negli anni 2000 purtroppo più dolori che gioie delle due squadre, che hanno fatto esattamente la stessa fine, purtroppo.
Sì, la Lucchese ha avuto il primo fallimento nel 2007 con una gestione strana di questo stranissimo personaggio piombato a Lucca, portato da Franco Scoglio, di cui francamente, insomma, tutti noi sapevamo poco o niente all'inizio, grande entusiasmo, grande passione, poi nel giro di 3 anni, insomma, siamo arrivati al primo fallimento. E poi c'è stata una seconda fase in cui in realtà una proprietà quasi tutta lucchese aveva riportato la squadra in C1, e poi però è successo il patata la seconda volta, quindi sai, capisco anche i tifosi, perché insomma sono stati due momenti piuttosto dolorosi, quindi insomma, la ripartenza dall'Eccellenza è stato un momento, cioè il momento più basso della storia della Lucchese, ultracentenaria. La Lucchese ha compiuto, mi pare, 108 anni di storia, quindi insomma l'Eccellenza non era mai stata toccata.
No, ma storie molto simili. In conclusione, Lodovico, la Lucchese ha affrontato il Teramo sabato scorso, l'Ascoli poche settimane fa, a prescindere dai 7 punti che parlano più di ogni parere, secondo me, la corsa per la Serie B è praticamente finita?
Io sono convinto di sì. Il Teramo l'avevo visto anche all'andata e ti devo dire che a me, non solo a me, a tanti anche colleghi, era sembrata la squadra più forte che la Lucchese avesse incontrato, nonostante che la Lucchese avesse fatto 0-0, però attenzione, abbiamo perso in casa con l'Ascoli sotto la gestione Pagliuca, e quando appunto c'era una squadra ancora, insomma, la prima Lucchese, quindi zeppa di giovani, con il Teramo 0-0, ma fu una partita in cui il Teramo, insomma, andò vicino alla vittoria, nonostante una Lucchese che insomma, si era rinforzata parecchio. Quindi già allora io dissi, a me questa sembra la squadra più forte. Poi insomma, una squadra che fa 24 risultati utili consecutivi, stramerita di andare in Serie B.
Lodovico, grazie per aver accettato il nostro invito, ci risentiremo magari nella giornata di sabato, e poi un grosso in bocca al lupo sia per te che ovviamente per la Lucchese.
Volentieri, grazie a voi, buona serata.
Grazie. Salutiamo quindi il collega Lodovico, il collega di Lucca. C'era un messaggio a cui aveva già risposto, quindi non l'ho letto. Come sono stati i derby toscani quest'anno e qual è stato il più caldo? Evidentemente quello con il Pisa, ma la storia è veramente molto simile a quelle tra Ancona e Lucchese precedenti. Vedi Gianluca, siamo telepatici ogni tanto. Precedenti da Toscana e Dorici, ultima vittoria dei biancorossi, Serie C1 86-88, 0-1 De Martino, 2007-2008 Serie C1 1-1. Gol di Cazzola, se non erro, per l'Ancona. Poi le due squadre sono affrontate anche a maggio scorso per la Pool Scudetto. L'Ancona perse 2-1 a Lucca con l'espulsione di Luca Caccioli. Giampaolo, attenti a non fare figuracce, perché la Lucchese gioca bene con Galderisi, non buttiamo via anche la possibilità di fare la Coppa Italia nazionale. Ciao a tutti. Ciao Giampaolo, sono d'accordo con te. Gianni, i ricorsi contro l'imprenditazione lasciano il tempo che trovano, tanto Macalli, essendo un dittatore, non ascolta nessuno, va avanti per la sua strada. Sì, solo che non decide Macalli per i ricorsi, c'è un tribunale apposta e soprattutto è un tribunale federale, anche se Macalli è vicepresidente federale, ma non della Lega Pro. A proposito, è appena arrivata una notizia, è stata pubblicata sul sito della FIGC, di nuove penalizzazioni in giornata. Sono state oltre 4 punti al Parma, che continua quindi la sua odissea. Ne sono stati inflitti 4 al Barletta, 3 al Savoia e 2 al Venezia, che si vanno ad aggiungere agli 8 al Novara e 12 alla Regina, il 2 al Savona e l'1 alla Versa Normanna di ieri. Assolutamente, quindi ormai non c'è più fine a queste penalizzazioni. Io trovo assurdo che a 4 giornate alla fine vengano comminate penalizzazioni, magari giuste, perché se no non sarebbero state comminate, però a 4 giorni alla fine, con i ricorsi, con le domeniche che passano, si rischia di, oltre a falsare un campionato che già è falsato di suo, ad andare oltre la fine del torneo stesso e magari bloccare i playoff, bloccare i playout, insomma. Solito caos che purtroppo la Lega Pro si porta dietro da tanti anni, nonostante si sia passati con la riforma a 60 squadre. Mi sembra che la musica non sia tanta cambiata, io credo, ma non ci spero, che nelle alte sfere si provi a ragionare con questi dati, ma non credo che sarà così, anche perché poi c'è, lo sapete benissimo, c'è una lotta politica sulla poltrona di presidente della Lega Pro. Insomma, ci torneremo poi comunque sicuramente entro la fine di questa stagione 19-17. Voi scriveteci al 334 35 20 488, però noi adesso in questo momento ci fermiamo per l'ultima volta, poi torneremo con Lorenzo Gambelli di Sosteniamolo Ancona. State con noi.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214 1147.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 80.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene, perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo, luce e gas per le Marche. Per info prometeoenergia.it.
Un amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Mi fa, bau! Come? Bau, mi rifà. E io, non capisco. E lui, bau! B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali. Via Valenti, Centro Miru Manconi. Seguici su Facebook.
Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri uno. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4.
Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino. Prezzi all'ingrosso. Ingrosso in via dell'Industria 4A. Dettaglio via dell'Industria 2A. Specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19:21, bentornati a Punto Biancorosso, Claudio Marconi al microfono, Stefano Ferra in regia, 334-35-20-488 è la nostra solita linea sms, diretta a chiocciolaradiotua.it, invece se volete mandarci una mail. Però come promesso vado a salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito il consigliere di Sostiamo l'Ancona presso il CDA dell'Ancona, Lorenzo Gambelli. Ho detto giusto? Buonasera Lorenzo.
Ciao Claudio, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, perfetto, hai detto giusto.
Come stai innanzitutto, perché è un po' che non ci sentiamo qui sulle nostre frequenze?
Sto bene, sempre indaffarato col lavoro, ma sto bene.
Meglio così aggiungerei, sì, no? Perché sì, finché c'è un lavoro che ti tiene indaffarato di questi tempi, esatto, è sempre meglio. Senti, esatto. So che sei occupatissimo, quindi non hai probabilmente sentito la nostra prima parte.
No, con cui... sono sincero, non l'ho sentita perché sono arrivato a casa.
Sì,
adesso.
Sì, no, mi avevi avvisato. È stato ospite da noi il responsabile del settore giovanile dell'Ancona, Loris Servadio, no? L'abbiamo chiamato, sì, perché giocherà probabilmente Salciccia titolare, sì, sabato nell'Ancona, e con lui abbiamo fatto una bella chiacchierata. Insomma, questo progetto giovanile che Sosteniamo l'Ancona poi sta seguendo in prima persona sta andando a gonfie vele, sembra.
Sì, il settore giovanile è una cosa che deve inorgoglire tutta Ancona Sportiva, perché è stato un bel progetto che è stato messo in piedi da Servadio grazie al sostanziale contributo di uno degli sponsor di Marinelli, che è Petrolini, e devo dire che adesso si stanno raccogliendo i primi frutti di una programmazione, di una progettazione che noi di Sosteniamo l'Ancona abbiamo sempre auspicato, abbiamo sempre caldeggiato perché si potesse arrivare verso quella direzione, e devo dire che il lavoro dello sponsor e del tecnico responsabile di questo progetto è un lavoro gratificante e spero che possa continuare in questa direzione. È una delle cose molto positive di questa realtà dell'Ancona Calcio, perché non credo che ci sia mai stato una così attenta programmazione sul settore giovanile come oggi.
Parlavamo anche di futuro, insomma, il settore giovanile è una base solida per cui pensare a uno futuro da importante, soprattutto poi alla luce di quello che sta succedendo in queste settimane, penalizzazioni su penalizzazioni alle società, sì, che hanno problemi nel pagare contributi, stipendi, insomma, sì, passare al settore giovanile è sempre, come dicevo prima, un modo per risparmiare qualcosina, magari anzi guadagnarci qualcosa.
Sì. Noi ahimè in Ancona le abbiamo viste di tutti i colori. Siamo passati dalla potenziale Serie A fino all'eccellenza, quindi ne sappiamo qualcosa di che cosa significa una gestione non sana. Quindi per questo, secondo me, con Marinelli, con gli sponsor, con la partecipazione dei tifosi in Ancona possiamo guardare al futuro in maniera diversa di quello che è successo nel passato. Abbiamo una società che è riconosciuto essere una società seria, con un bilancio sano, con un settore giovanile solido, quindi ritengo che ci possano essere tutte le condizioni per far bene anche in futuro.
Senti, a proposito di settore giovanile, Sosteniamo l'Ancona si è impegnata in prima fila con la costituzione di Ancona Respect, la scuola calcio in collaborazione con la Sata Shakur di Alessio Abram, e sì, anche con la Curva Nord Ancona.
Sì, quello è un progetto bellissimo perché ha anche una forte valenza sociale, vedere questi ragazzini che possono permettersi una scuola a calcio a prezzi assolutamente abbordabili, molto più di quanto non lo siano tutte le altre scuole calcio, non ha, è veramente, è ripagante da un punto di vista proprio morale, quindi secondo me questa potrebbe diventare una bellissima realtà, anche perché poi raccoglie appunto, come ti dicevo, la possibilità da parte dei ragazzi che non hanno magari alle spalle delle famiglie che si possono permettere l'iscrizione ad una scuola calcio, di poter far giocare i loro figli. Poi c'è la cornice del Dorico che impreziosisce ancora di più questo progetto, quindi veramente una bellissima cosa il contributo della Curva Nord, quindi c'è veramente la tocchi con mano la partecipazione dei tifosi, tocchi con mano quello che deve essere il calcio. Io sono positivo da questo punto di vista su quello che sta succedendo in Ancona.
Senti, però non possiamo non parlare delle dolenti note, perché qualcosa c'è, ovviamente tu lo sai meglio di me perché sei anche molto attivo sui social network e parli spesso di questo problema tifosi in generale, no? È arrivato un SMS, io la domanda te l'avrei fatta lo stesso, l'SMS te lo leggo. Gambelli, voi di Sosteniamo l'Ancona, cosa state facendo per stimolare la società ad essere più disponibili verso i tifosi? Come si riaccende l'entusiasmo della gente con i botteghini chiusi? Parlano sempre di salvezza anche con 20 punti sopra le ultime.
Sì, allora il discorso della scarsissima, possiamo definire così, adesione del pubblico, soprattutto nell'ultima annata, devo dire, anche se questo poi è un trend di fondo, un'inerzia che ci portiamo dietro da diversi anni, è dovuto a diversi fattori. Allora, rispondo in due fasi. Noi, come Sosteniamo l'Ancona, speriamo che possiamo fare molto di più di quanto non si sia fatto fino ad oggi, perché la collaborazione con l'Ancona non è stata proprio a 360 gradi. Speriamo che le ultime vicende societarie, con la nomina di Marcaccio come direttore generale, possa portare nella direzione di una piena collaborazione. In questo senso ci sono già tutti i segnali e quindi potremo progettare insieme la campagna abbonamenti, potremo progettare insieme tante altre cose come appunto attività di marketing, fidelizzazione del pubblico, eccetera. Detto questo, quindi partiamo con dei buoni auspici, più di quanto non si sia fatto nelle stagioni scorse, dove la collaborazione non c'è praticamente mai stata, ma ritengo che appunto con Marcaccio ci possa essere. Detto questo, comunque l'inerzia, come dicevo all'inizio, è sicuramente ribassista e difficilmente potremmo invertire la tendenza per poterla portare ai livelli del passato, perché i fattori sono innumerevoli: lo spezzatino, la diretta televisiva, il fatto che comunque oggi sono cambiati gli stili di vita, perché una volta c'era solo il calcio, adesso ci sono tante altre attività sportive, ci sono anche tante altre possibilità di passare la domenica, che non sto ad elencare perché sarebbe un elenco lunghissimo, e quindi il calcio è rimasto un po' all'offerta del cinema degli anni 70, è un po' come il cinema parrocchiale, si deve reinventare. Il cinema, quando è uscito i DVD, quando sono uscite le cassette in affitto, andò in profonda crisi, no? Poi si è reinventato con le multisala, ha reinventato la formula commerciale e adesso le multisala sono strapiene. Ecco, gli stadi devono fare uguale, gli stadi e le società calcistiche che operano dentro gli stadi devono reinventare l'offerta commerciale. Quando l'hanno reinventata, il pubblico ritornerà. Se rimaniamo agli vecchi schemi di una volta, l'inerzia sarà difficile da cambiare, anche se nell'ultimo anno sono state fatte tutta una serie di attività che, cioè, non sono state fatte, ecco, prima tra tutti i botteghini, per esempio. Quella è una questione contingente che cercheremo di risolvere assolutamente, perché tenere i botteghini chiusi non ha nessuna logica e non risponde a nessun tipo di esigenza, secondo me.
Quindi quello che tu dici è che probabilmente il tifoso non va più allo stadio esclusivamente solo per la partita, lo stadio dovrebbe essere una cosa diversa, no? Tu mi dicevi, per il prodotto commerciale diverso.
Sì, beh, questo ce lo insegna ormai l'Europa, no? Basta vedere gli stadi in Germania, basta vedere gli stadi in Spagna, in Inghilterra, sono stadi pieni, ma sono stadi di proprietà delle società di calcio. Ovviamente quindi ogni padrone di casa ci tiene che i suoi ospiti siano trattati bene, e quindi sono degli stadi accoglienti dove è possibile assistere ad una partita senza, con gli spalti ravvicinati, senza la violenza, senza le barriere, con la copertura, con tutta una serie anche di offerte commerciali collaterali che consentono alle famiglie di passare una domenica intorno allo stadio. Questa è la formula del futuro. Ovviamente non è una cosa che possiamo realizzare in Ancona, visto che in Italia c'è solo una squadra che l'ha fatto, e forse non sarà un caso, perché non è stato fatto dalle altre, perché non c'è un contesto economico, legislativo che lo favorisce evidentemente. Però detto questo, cioè, è chiaro che non è che da domani possiamo dire in Ancona facciamo un bello stadio, anche se poi realtà come Udine lo stanno già realizzando, quindi volendo, se ci si mette intorno a un tavolo, si potrebbe anche progettare una cosa di questo tipo, anche perché in Ancona non servirebbe un'opera mastodontica, basterebbe uno stadietto da 12.000 posti, tutto coperto, e sarebbe più che sufficiente per fare una B dignitosa e magari ogni tanto fare una puntatina in Serie A, che è la dimensione calcistica di Ancona, poi, no? Perché speriamoci chiaro, è quella la dimensione.
Però Lorenzo, scusa se mi si interrompo, non riesco a non notare il fatto che qui c'è l'altro, c'è un SMS che dice tutto bello, ma sarà dura convincere il boss, che mi sembra non la pensi così. Parlando di boss, ovviamente, di Andrea Marinelli, però Andrea Marinelli da una parte, il comune di Ancona dall'altra, non fanno altro che rimpallarsi le responsabilità da una parte all'altra, litigano di continuo, siamo sempre al punto da punto a capo, sperando che adesso con questo famoso bando per il Paolinelli sia il primo punto di una collaborazione. Io ne dubito, sì, sempre finché non la vedo.
Allora, il bando di via Schiavoni del centro della FIGC è fondamentale, nel senso che e lì andrà, costituirà il cuore del settore giovanile dell'Ancona Calcio, quindi è una cosa che non c'è mai stata, speriamo che si possa realizzare, e sarà un investimento da parte dello sponsor che si occupa del settore giovanile soprattutto, quindi da parte di Petrolini, quindi io mi auguro che la cosa possa andare a buon fine. Credo che stanno adesso valutando tutti gli aspetti e i dettagli del bando. Se questo va a buon fine, noi cominciamo a costruire qualcosa di importante. Il discorso dello stadio di proprietà è un discorso diverso, lì c'è un investimento immobiliare importante, quindi ovviamente lì deve essere fatto un discorso di un altro tipo. Questo va benissimo, è un buon inizio. Il discorso dello stadio di proprietà è ovviamente un discorso che deve essere progettato con dietro dei finanziatori, quindi comunque con degli imprenditori che ci credono su questo progetto. Per quello che riguarda invece qualcosa che si può realizzare da oggi, quindi senza andare troppo nei sogni, nel libro dei sogni, ecco, la riapertura dei botteghini, una migliore comunicazione da parte della società negli orari, ad esempio, di apertura dei soggetti preposti alla prevendita, o anche altre cose, adesso mi viene in mente tutta una serie di iniziative di marketing che possono essere fatti per ogni singola partita. Io credo che su questo tipo di iniziative noi, come sosteniamo l'Ancona, possiamo portare molto all'Ancona, e non credo che l'intervento dell'SMS precedente, che fa riferimento al fatto che Marinelli non ci creda, sia del tutto veritiero. Io penso proprio il contrario.
Senti, Giampaolo ti scrive, Lorenzo, l'anno prossimo però botteghini aperti, mi vergogno di una scelta del genere quest'anno, domenica non sono venuto, erano chiusi, io l'ho saputo soltanto poche ore prima, e non mi dite di andare al distributore Eni, che mi viene da piangere.
Giampaolo. Lo so, no, ma dal distributore non ce va a fare i biglietti, nessuna parte del mondo. No, ma questa è una cosa assolutamente da risolvere, ma io stesso lo confesso. Spesso passo la settimana lavorativa fuori Ancona, poi mi ritrovo a non sapere né quando gioca l'Ancona, l'orario e il giorno. Poi magari non c'è solo il calcio, esistono tante altre cose, ti ritrovi all'ultimo momento a decidere di andare allo stadio, la cosa più semplice del mondo, vabbè, faccio il biglietto poco prima dell'apertura, ma non c'è questa possibilità, quindi evidentemente è veramente la palissiano, cioè bisogna aprire i botteghini, questa è la prima cosa, ma non è che un negozio può vendere se abbassa la saracinesca. Questa è la premessa, ma ripeto, sono molto fiducioso, soprattutto per le recenti vicende societarie che hanno messo a capo della società Marcaccio, e quindi noi da adesso in poi abbiamo un interlocutore serio con il quale poter progettare e programmare anche questo, ma non solo, spero.
Gambelli, a Novara il sindaco sta facendo un disastro dopo che la squadra è stata penalizzata. Qui accadrebbe lo stesso? Per fare le cose che dici occorre aprirsi, non chiudersi. Un'altra curiosità, Mamiani non aveva trovato la formula giusta per portare la gente in trasferta senza tessera? Anche se credo che non sia colpa di Miani, ma di chi doveva dare l'ok e poi non l'ha dato più.
Allora, Miani aveva fatto in tempi non sospetti, quindi addirittura i primi di agosto, a nome della società, la richiesta ufficiale affinché i tifosi dell'Ancona potessero andare in trasferta in quanto società partecipata dai tifosi, cosa prevista dai regolamenti federali. Quindi noi avevamo tutte le carte in regola per mandare, nonostante non avessimo una tifoseria tesserata, i tifosi in trasferta. Però siamo in Italia e tra il dire e il fare c'è di mezzo il male, no? Il mare. E quindi è intervenuto l'osservatorio che ha bloccato tutto, ci ha voluto vedere chiaro e a tutt'oggi non ha dato una risposta. Questo è incredibile perché comunque da un lato ci sono dei regolamenti federali, però sopra i regolamenti federali ci sono opinabili questioni di sicurezza su una formula dietro la quale si nasconde tutto e niente. E quindi non abbiamo avuto il nulla osta da parte
nulla osta, Lorenzo, correggimi se sbaglio, che era arrivato per il Pisa ma subito ritirato dopo una settimana, no?
Ma anche lì no, hanno dato l'autorizzazione al Pisa, non so sulla base di cosa, perché appunto il Pisa poi tra l'altro non è un vero trust, quindi si sono accorti di essersi sbagliati e quindi hanno fatto retromarcia e quindi hanno detto: siccome non ci vediamo chiaro, preferiamo chiudere il discorso e lo affronteremo in futuro. Le cose dentro i ministeri italiani vanno così, quello che dovrebbe essere semplice diventa complicato, quello che è complicato diventa semplice, forse perché magari qualche funzionario deve giustificare il proprio stipendio.
Il messaggio di prima, Lorenzo, ti chiedeva del sindaco, esatto, che il sindaco sta facendo un casino, ti chiede se ad Ancona succederebbe la stessa cosa, anche se in caso di penalizzazione non vedo il sindaco perché ci deve mettere in mezzo.
Fa un casino, cioè allora, se il Novara ha preso una penalizzazione è perché non ha rispettato determinate normative che sono a tutela di tutti, nel senso che evidentemente il Novara non ha versato i contributi, evidentemente il Novara
sì, una serie di differimenti, sono addirittura 6 differimenti con 8 punti di penalizzazione.
Ecco, allora qui esiste un doping amministrativo, no? Cioè se qualcuno partecipa ad un campionato e poi compra gente di altissimo livello perché promette elevatissimi stipendi ma poi non paga, ragazzi, qui bisogna che le autorità intervengano. Il problema non è né delle autorità che fanno rispettare la legge né del sindaco. Io lo trovo giusto che certe società vengano penalizzate, tanto un controllo preventivo non può essere a 360 gradi, ci devono essere anche degli interventi successivi. Il sindaco può protestare quanto vuole, ma se il Novara non ha fatto il proprio dovere, come credo possa essere, perché se si arriva a un certo provvedimento siamo a girare intorno al problema. Il problema è quello, punto. Io mi auguro che, spero e credo che in Ancona non si possa mai arrivare a una cosa di questo tipo.
Io credo che però il messaggio adesso per come lo interpreto adesso, la prima parte secondo me non c'entra nulla. Il sindaco, se il sindaco fa un macello perché il Novara è stato penalizzato, dovrebbe prendersela soltanto con il Novara e con la società. Io credo che il radioascoltatore intendesse poi, infatti dopo lo dice, se si vuole fare qualcosa insieme bisogna aprirsi e non chiudersi, no, per questa sempre lotta continua.
Sì, ma in questo senso io sono d'accordo.
Guarda Lorenzo, è arrivato proprio il chiarimento. Il senso del messaggio era un altro: a Novara il sindaco sta dimostrando di tenere alla squadra, qui accadrebbe?
Sì. Allora, io non sono il sindaco, non lo conosco e quindi non posso rispondere. Il problema, il fatto di non chiudersi e di aprirsi, sono assolutamente d'accordo. Io ho sempre detto sui social, lo dico alle persone con le quali condivido questa avventura dentro Sosteniamo l'Ancona, che una squadra di pallone non gioca 90 minuti, gioca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché è un fatto sociale, non è solo un fatto sportivo. In quanto fatto sociale richiede una collaborazione con tutti e ovviamente il primo interlocutore deve essere il comune e quindi il sindaco. Io se fossi io il responsabile dell'Ancona Calcio mi preoccuperei come prima cosa di avere ottimi rapporti soprattutto con il comune. Questo non lo trovo normale. Poi ovviamente ognuno è fatto a modo suo.
Senti, l'ultima domanda poi ti lascio perché so che sei indaffarato. Chiudi gli occhi e pensa alla tua Ancona fra qualche anno, sempre con questo progetto che sta andando avanti. Dove te la immagini e cosa ti immagini?
Allora, io sinceramente ne ho viste talmente tante che dei risultati sportivi comincio veramente a fregarmene, detto proprio sinceramente, perché mi ritrovo la domenica a guardare i risultati della squadra in maniera un po' disincantata, perché la vera partita si gioca fuori dal rettangolo di gioco e io quindi mi auguro, ti faccio degli auguri a livello societario, poi ovviamente sappiamo benissimo che il discorso sportivo è una conseguenza, quindi la cosa che si è creata con il fallimento della precedente Ancona e con la nascita dell'Ancona dei Marinelli è molto positiva, perché per la prima volta abbiamo un imprenditore di Ancona appassionato, che ha ovviamente le sue caratteristiche e i suoi lati, ma questo chi non ce l'ha, è soprattutto onesto, e quindi da questo punto di vista credo che in Ancona, non so da quanto tempo è che non c'era, forse dagli anni 70, e che possa fare da collettore all'imprenditoria locale. In parte questo è avvenuto già, perché se abbiamo un settore giovanile lo dobbiamo a Petrolini, che si è avvicinato perché c'è gente come Marinelli, se c'è Marcaccio è perché si è avvicinato a Schiavoni. Io quindi credo che la squadra debba essere sempre più espressione del territorio, quindi con un settore giovanile importante che rende il progetto sostenibile e duraturo. I risultati sportivi sono una conseguenza, e poi mi auguro che si possa parlare di un bello stadio di proprietà, accogliente, comodo per le famiglie, dove poter passare non solo la domenica ma anche tutti gli altri giorni della settimana. Questo è il sogno.
Mi è venuta proprio un'ultimissima cosa in mente, una domanda che non ti ho fatto, che mi ero riproposto di farti. Con il fatto che Andrea Marinelli si trasferirà a breve a Bolzano, pensi che ci potrebbero essere problemi nella gestione societaria, oppure con Sandro Marcaccio si dorme tra due guanciali?
Io non credo che sia un problema, nel senso che Marinelli ha sempre gestito l'Ancona delegando, adesso ha delegato molto meglio rispetto a quanto non sia stato fatto nel passato con una figura come Marcaccio, quindi poi le persone che sceglierà Marcaccio evidentemente saranno persone di sua fiducia e che lui valuterà anche con competenze adeguate, e quindi tutto sarà una logica conseguenza. L'impegno di Marinelli ovviamente è un impegno economico importante, io mi auguro che, come ti dicevo prima, si possa vedere una sorta di public company, quindi diversi imprenditori della zona che possano esprimere il calcio in Ancona. Però non la vedo un problema, anzi.
Lorenzo, grazie davvero per aver accettato il nostro invito, alla prossima.
Grazie a te, buonasera a tutti.
Abbiamo parlato quindi anche con Lorenzo Gambelli, abbiamo fatto una bella chiacchierata, insomma abbiamo toccato un po' tutti i punti che c'erano da toccare. Ci sono ancora sms al 334-35-20-488, io rido perché Gianni, leggo il tuo, se i playoff e i playout slittano a giugno, noi non ce ne frega niente, tanto non li dobbiamo fare. Ho capito, allora sto a casa, non vi do le notizie, è a posto, no? Tanto dobbiamo fare un po' così, un po' informazione a 360 gradi. Barti. Gambelli, se si confida su Marcaccio significa che chi c'era prima non ha collaborato, e poi si fa un nome dell'ex amministratore delegato Mancini, però purtroppo ho lasciato già Lorenzo, però sì, effettivamente è stato molto chiaro, nel senso che evidentemente secondo Lorenzo chi c'era prima non ha fatto cosa doveva essere fatto, quello che per cui era stato messo lì. Io ho provato a interpretare così le parole di Lorenzo Gambelli. Miseria, questo l'avevo visto prima e poi mi sono dimenticato a leggere. Chiedo scusa a Paolo F che ha mandato un messaggio a Lorenzo, era: ma che fine dicitore il signor Gambelli, il sor Gambelli. Paolo, ti chiedo scusa, l'avevo visto pure prima, mi sono detto dopo glielo leggo e poi mi sono dimenticato. Facciamo una breve ricapitolazione di quello che abbiamo parlato oggi. L'Ancona scenderà in campo sabato alle ore 14.30 al Porta Elisa di Lucca, probabilmente con il 4-1-4-1, con unica punta Luca Cognini. Sarà titolare Francesco Salciccia come esterno alto, sarà probabilmente titolare anche Lorenzo Bambozzi, per il resto non si dovrebbe tanto discostare alla gara dalla formazione scesa in campo con il Prato. Domani rifinitura alle ore 10 al Del Condono per capire di più, poi la squadra partirà alla volta della toscana. Ondata di deferimenti, sono sommati a quelli di ieri, che vi le ricordo, sono meno 8 punti per il Novara, meno 12 per la Regina, meno 2 per il Savone, meno 1 per la Versa Normanna. Oggi sono arrivati oltre a 4 punti per il Parma, 4 anche al Barletta, 3 al Savoia e 2 al Venezia in Lega Pro. Pioggia, veramente pioggia di ferimenti. Ora partiranno i ricorsi e vedremo poi quando arriveranno le sentenze definitive, se arriveranno mai sentenze definitive in questa Lega Pro. Siamo in ritardissimo davvero. Io ringrazio Stefano Fera che ha curato la parte tecnica come al solito, ringrazio voi che ci avete ascoltato fino alle 19.45, speriamo che di avervi proposto un buon prodotto. Torniamo in podcast tra poco sul nostro sito www.radiotua.com, domani in replica alle ore 13.10, 18.30 poi la puntata della vigilia di Lucchese Ancona con Paolo Papili e Ferdinando Vicini da Claudio Marconi. Grazie davvero, ciao.
Punto Bianco Rosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.